Buongiorno, buongiorno a tutti da parte di Anna Patti, ben ritrovati qui su Radio Latte Miele. Cominciamo il nostro appuntamento di quest'oggi insieme, come sempre, sino alle 13.30. Torna anche Sara B più tardi, intorno alle 12.30, in regia. Buongiorno anche a Chiara Lucotti. Siamo pronti per raccontarvi tante cose. Anche questa mattina parleremo di cinema, quindi tornano i consigli preziosi di Alberto Fornari. Che cosa vedremo? Meno male che c'è lui a darci appunto degli ottimi consigli. E poi continueremo a parlare di vacanze, insomma vi raccontiamo veramente tante cose, quindi state con noi, soprattutto vi facciamo sentire la nostra ottima musica, la musica dell'estate, perché insomma ormai ci siamo, infatti in questi giorni ce la stiamo godendo, ci godiamo anche questa novità, il nuovo singolo di Shade, Auto Stop. Rieccoci qui su Radio Latte Miele. Come vi dicevo prima, parliamo di fotografie, quelle fotografie che diventano un po' delle icone del momento, ed è successo, e chissà se lo aspettava, se l'ha capito quando ha scattato la fotografia, probabilmente sì, a questo fotografo abruzzese che si chiama Costanzo D'Angelo e che ha realizzato questa foto che ha chiamato Risvegli all'italiana. La foto ha fatto il giro del mondo, 30 milioni di visualizzazioni, vi dico solo questo. Perché? Perché in effetti ha raccontato qualcosa che è un po' un rito per gli italiani e che è mancato durante il periodo del lockdown. Il rito del quale stiamo parlando è quello del caffè, della condivisione del caffè con gli amici, con le persone che amiamo. Per noi è un gesto talmente istintivo, talmente normale, talmente importante, e invece in realtà proprio nel periodo del lockdown ci è mancato tantissimo. E allora che cosa è successo? Che questi due amici e vicini di casa hanno trovato il modo comunque per condividere il caffè, e c'è appunto questa bellissima foto di cui vi sto parlando che immortala questo momento. Tutto molto semplice: dai loro balconi uno dei due prepara il caffè e glielo passa col vassoio all'altro amico che appunto è sul balcone di casa sua. Quindi tutto in effetti molto semplice, no? Si vede chiaramente questo passaggio, si vedono le tazzine, la moca sul vassoio, ma soprattutto si vede nello scatto la felicità di questo momento di condivisione anche a distanza. E quindi ci racconta perfettamente, racconta l'Italia, ma racconta anche questo momento di separazione, questa speranza di tornare alla normalità. Come vi dicevo, la foto ha fatto il giro del mondo, 30 milioni di visualizzazioni, e in effetti chissà se l'aspettava. Ha preso anche un like da parte di Chiara Ferragni, evidentemente insomma anche lei è stata particolarmente attratta da questa foto, e sono momenti che non si dimenticano. Fedez, Bimbi per strada, Children, qui su Radio Latte Miele. In qualche modo continuiamo a parlare di foto, perché ci sono persone al mondo che farebbero di tutto pur di fotografare questo luogo, questo paradiso privato che si trova in Nuova Zelanda. E soprattutto sono ovviamente i patiti di Instagram, e se sono disposti a tutto, qualcuno anche a farsi del male, perché non è facile da raggiungere questo luogo. È un luogo meraviglioso, questo è poco ma sicuro, ma tra l'altro c'è anche un piccolo problema, che è privato, cioè quindi non ci si potrebbe andare, anzi in realtà proprio non ci si può andare, però appunto è talmente bello che averlo e postarlo su Instagram a quanto pare è diventato fondamentale. Il luogo si trova in Nuova Zelanda, a 50 km da Auckland, ed è praticamente una piscina naturale a picco sulla spiaggia. Come vi dicevo, peccato che sia in una proprietà privata, che per raggiungerlo si debba anche scavalcare del filo spinato, ma non solo. Adesso insomma vi invito ad andare a cercare questo posto, cercatelo ovviamente su Google. Stando a quanto riporta il Guardian, un numero crescente di appassionati di Instagram ovviamente stanno tentando in qualche modo di scalare questo paradiso naturale, di avventurarsi per fare la foto, che poi lo fanno solo ed esclusivamente per fare la foto. Quindi il proprietario del luogo ha detto: rischiano di farsi male, rischiano anche una denuncia, perché a questo punto non ne può più, perché il luogo, esatto, è privato, è stato acquistato dalla famiglia di questo signore insomma tantissimi anni fa, nel 1926, pensate, da allora è rimasto sconosciuto ai più, fino a qualche tempo fa, laddove insomma è arrivato il primo, ha fatto la foto, l'ha postata su Instagram, e poi siccome veramente è un luogo paradisiaco, tutti gli altri ci stanno provando. E appunto il proprietario dice: tra l'altro, una volta arrivati lì non vanno neanche in spiaggia, cioè non fanno neanche il bagno, fanno solo la foto e scappano via. Quindi veramente senza senso, lo dico anch'io, senza senso, però questo luogo è veramente meraviglioso, quindi forse più che rischiare e fotografarlo dovremmo continuare a preservarlo e rispettare anche il fatto che è proprietà privata. Rieccoci qui pronti per parlare di cinema, per darvi un po' di consigli per tornare al cinema, come sempre con Alberto Fornari. Ciao Alberto.
Ciao.
Bentornato. Senti, allora, cosa ci consigli di andare a vedere al cinema?
Finalmente tornano le uscite al cinema. In questo caso c'è un film che esce proprio domani, e quindi è un film da andare a recuperare, un film americano, la prima uscita in Italia, e si intitola L'assistente della star di Nisha Ganatra, ed è un film a tematica musicale, diciamo. La protagonista è Dakota Johnson e la coprotagonista, che sarebbe la star in questo caso, è Tracy Ellis Ross, che sarebbe la figlia di Diana Ross, quindi insomma una che con la musica ha a che fare certamente. E la storia è appunto la storia di Maggie, Dakota Johnson, che è l'assistente di personale di Grace Davis, questa superstar fittizia, diciamo, che ha avuto un enorme successo, però è un po' in declino. Maggie fa la sua assistente, ma in realtà vorrebbe fare la producer. Si dedica con dedizione ovviamente ad assistere la star, ma si ritrova un po' a compiacerla, a fare la confidente, la babysitter, diventa il suo punto di riferimento. È un po' il rapporto, è giocato appunto tra queste due, e parla anche molto di empowerment femminile questo film in sostanza. C'è poi un ruolo che è dedicato a Ice Cube, che è praticamente una leggenda del rap americano prestato al cinema, che interpreta il manager, nonché compagno della star. È un film tutto musicale, ovviamente molto cantato, però è un film assolutamente gradevole, quindi per ricominciare ad andare al cinema potrebbe essere un buon modo, insomma.
Mi sembra, vista la storia che ci hai appena raccontato e soprattutto sentiti i nomi dei protagonisti, insomma, mi sembra di tutto rispetto sicuramente da andare a vedere. Sentiamo Nina Zilli insieme a Nitro, Schiaccio Cuore, e poi torniamo da te, Alberto. Nina Zilli featuring Nitro, Schiaccio Cuore. Stiamo parlando di cinema qui su Radio Latte e Miele, finalmente di cinema, di nuove visioni da andare a vedere con Alberto. Alberto, insomma, riparte parte comunque il cinema, ci saranno anche tanti nuovi film in uscita nelle prossime settimane.
Sì, ci saranno dei film in uscita, finalmente usciranno delle prime visioni, soprattutto nel prossimo mese, appunto ci saranno 8 nuove visioni, che non è una cosa abbastanza insolita, o comunque in linea con quello che succede generalmente in questo periodo dell'anno, quindi la volontà è quella di ripartire, ed è anche un po' il nostro appello che facciamo sempre, di andare al cinema, continuare ad andare al cinema, sfruttare la possibilità delle arene estive, ma non solo in realtà, perché anche le sale ovviamente si sono adeguate, attrezzate per preservarsi, insomma, quindi per essere utilizzate e fruite. Ci sono anche le sale piccole che hanno bisogno ovviamente della presenza del pubblico, perlomeno di una continuità per poi rilanciarsi ancora meglio da settembre-ottobre, e ci sono dei film che hanno avuto poca possibilità di uscire e sono stati poco in sala, stanno tornando. Penso al film ad esempio di Nuccino, che tornerà a luglio, che aveva già fatto un buon incasso, oppure ad esempio un altro film italiano molto importante, che è quello di Giorgio Diritti, che parla appunto di Antonio Ligabue, del pittore italiano, interpretato da Elio Germano, che per questo ruolo aveva vinto il Festival di Berlino, quindi insomma anche questo è un film molto importante con una grande interpretazione, e sarebbe da recuperare. Era stato pochissimo in sala, forse 2 o 3 giorni prima del lockdown,
e quindi
questi
insomma
sono sicuramente da seguire. Poi ci sono altri film che sono già in sala, che sono tornati o sono arrivati dall'estero. Penso ai Miserabili di Lady Lai, che ha vinto Cannes, che è sicuramente un film da vedere. Poi parlavamo già di Favolacce dei Fratelli di Innocenza, insomma ci sono molte possibilità di recuperare dei film e di andare a vedere da luglio anche dei film nuovi, quindi
bene.
L'appello è sempre quello, insomma, andate al cinema e fatelo rivivere e rinascere.
Torniamo al cinema e ovviamente delle prossime prime visioni ne parleremo nelle prossime settimane. Grazie ad Alberto Fornari.
Grazie a te.
Ben ritrovati qui su Radio Latte e Miele. Parliamo di bambini, parliamo di libri, parliamo di scuola e parliamo di questa idea geniale, direi, negli Stati Uniti, per far sì che i ragazzi possano continuare a studiare, ad avere i libri senza dover andare in biblioteca, perché dobbiamo continuare a mantenere il distanziamento sociale, e in effetti la biblioteca, insomma, non è facilissimo, perché magari non si riesce a rispettare il distanziamento, non c'è abbastanza spazio per. E allora in Virginia, questa scuola media, per ovviare al problema, si è rivolta ad un servizio fuori dal comune, cioè ha messo a disposizione dei ragazzi i droni per la consegna dei libri. Allora si è accordata con un'azienda che ha appunto dei droni e hanno pensato di fare così, molto semplice: i ragazzi ordinano i libri, quindi la biblioteca prepara il pacco con dentro i libri, avverte l'azienda di droni che sono pronti, li vengono a prendere, semplicemente il drone sgancia una sorta di gancio che appunto prende il pacco, lo porta su, stessa cosa fa a casa del destinatario, quindi dei ragazzi che hanno ordinato i libri, sgancia il pacco direttamente davanti l'abitazione. Quindi distanziamento perfettamente garantito, ma ovviamente anche lo studio e la possibilità di avere i libri di cui hanno bisogno. Beh, l'idea è effettivamente geniale. Rieccoci qui su Latte Miele. Una delle cose che un'altra delle cose che non potremo fare quest'estate, e ce ne sono tante purtroppo, è quella di andare a vedere Buckingham Palace. Sapete che in estate apre le porte ai visitatori. Allora quest'anno la famiglia reale ha fatto sapere che non potrà farlo perché appunto le norme anti-Covid non lo consentono. Però dato che non vogliono assolutamente che ci si perda questo spettacolo, in realtà l'hanno aperto praticamente a tutti, come attraverso un tour virtuale tramite i social media, attraverso praticamente le storie di Instagram pubblicate sull'account della famiglia reale, quindi The Royal Family. Si guida gli spettatori, i visitatori, attraverso questa esperienza. Vi fanno praticamente visitare tutte le stanze del palazzo. Dove si può andare? Ve lo dico subito. Allora, potete andare nella White Downing Room, attraverso cui la regina di solito entra nelle sale di stato, quindi la sala dorata che lei utilizza come sala di ricevimento. Poi vi portano nella sala del trono, quella dove appunto c'è il trono della regina Elisabetta e del principe Filippo, nella sala da ballo, che è la più grande delle sale di stato, è una roba meravigliosa, e poi ancora vi fanno vedere praticamente la biblioteca. Quindi fate un totale tour guidato e in effetti, insomma, possiamo farlo tutti, da tutto il mondo possiamo avere questa possibilità. Quindi fisicamente non possiamo essere lì, ma attraverso questo tour virtuale possiamo andarci proprio tutti a Buckingham Palace. Ben ritrovati qui su Radio Latte Miele. Si continua a parlare di vacanze. In questi giorni ne abbiamo parlato molto, ma oggi lo facciamo sul serio, in maniera direi quasi istituzionale. Siamo molto contenti di avere con noi il direttore esecutivo dell'Ente Nazionale Italiano per il Turismo, Giovanni Bastianelli. Buongiorno e benvenuto.
E buongiorno a voi.
Grazie di essere con noi. Allora, gli italiani vanno in vacanza e che tipo di vacanze facciamo quest'anno?
Beh, intanto dobbiamo pensare che fino a poco tempo fa non ci sognavamo neanche di poter affrontare quest'estate in questo modo. Gli italiani vanno in vacanza, andranno in vacanza soprattutto in Italia. La metà degli italiani ha già dichiarato che farà le proprie vacanze tra giugno e ottobre, il 25% è ancora indeciso e un altro 25% rinuncerà. Però insomma, tanti italiani faranno le vacanze, diciamo siamo a livelli come percentuali degli anni passati.
Ecco, quindi insomma questo perlomeno ci rassicura, nel senso alle vacanze ci stiamo pensando e le faremo. Cosa ci sarà di diverso rispetto agli anni scorsi? Lei ci stava già dicendo, no, che comunque la meta preferita è l'Italia per gli italiani.
Sì, naturalmente non possiamo pensare che quello che abbiamo passato non lasci un po' il segno nelle nostre abitudini e anche perciò quelle dei turisti, e quindi si cercheranno delle mete particolari dove si può stare un po' sicuri, dove anche un po' un po' distanziati come prevedono le norme, e naturalmente insieme soprattutto ai familiari e diciamo ai parenti, un pochino di meno diciamo quelle vacanze con amici che non si conoscono, ma questo fa parte di quello che è passato, queste cose rimangono dentro, pensiamo che prima o poi diciamo passeranno velocemente, ma queste sono le caratteristiche particolari di quest'anno. L'Italia perché diciamo siamo stati per mesi a frontiere chiuse e a voli che non c'erano per andare in altre destinazioni, e quindi diciamo adesso si sta riaprendo piano piano, però insomma
Ecco, allora ascoltiamo una canzone, sentiamo Gianna Nannini Assenza e poi torniamo a chiacchierare. Gianna Nannini con Assenza qui su Radio Latte Miele, siamo in compagnia del direttore esecutivo dell'Ente Nazionale Italiano per il Turismo, che appunto ci sta raccontando di come vivremo le vacanze quest'estate. Ovviamente stavamo dicendo, tutto quello che abbiamo vissuto ha anche cambiato il nostro modo di fare, siamo tutti più attenti anche ovviamente nell'organizzare le vacanze, ma in qualche modo faremo anche vacanze probabilmente un po' più brevi e ne faremo di più?
Sì, la tendenza sembra essere questa. Diciamo, chi va in vacanza e sceglie delle abitazioni come seconde case oppure da parenti, sarà più a lungo in una volta. Gli altri cercheranno di fare più weekend oppure più giornate e più vacanze. Una caratteristica è quella che tutti si sposteranno più avanti, perché l'estate è cominciata da questo punto di vista dopo, e perciò anche il mese di ottobre, noi siamo abituati a terminare a settembre il nostro periodo estivo, in realtà abbiamo la possibilità, soprattutto al sud Italia, di andare avanti con il tempo.
È vero, insomma, ottobre si presta comunque anche a fare le vacanze. E mi pare di aver capito, e leggevo qualche giorno fa, no, che c'è anche un boom di richiesta quest'anno delle ville, delle case vacanza.
Sì, rientra in quelle cose che le dicevo prima, cioè di avere alcune situazioni più controllabili, e questo di andare tutti in una villa oppure in una casa, in un appartamento, è una delle scelte. Però ci sono anche tante strutture ricettive tradizionali, alberghi, diciamo, che sono aperti, attrezzati e che, andando avanti con il tempo, cominceranno a lavorare. Insomma, piano piano ci stiamo riaprendo a questo turismo, dove la percentuale di stranieri per l'Italia è molto importante, e questi, diciamo, soprattutto quelli a lungo raggio, quest'estate ce ne saranno pochi, perché la parte strutturale, cioè che non ci sono i voli, questa è una cosa che condizionerà molto questa nostra estate.
Certo, questo è vero, è verissimo. Ci fa piacere, comunque ci ha dato delle notizie che ci fanno capire che in tutta sicurezza, ma ripartiamo e andiamo anche in vacanza. Grazie davvero al direttore esecutivo dell'Ente Nazionale per il Turismo, Giovanni Bastianelli, per essere stato con noi. Grazie. Rieccoci qui, bentornati da parte di Anna Fanti e di Sara B, che è appena arrivata, ci ha appena detto che lei è scoppiettante oggi.
Ah, sì, oggi veramente spaziamo veramente in tanti argomenti e tutti, devo dire, molto simpatici.
Oh, bene.
Al punto che adesso non so da quale vuoi partire.
Ma scegli tu, portaci dove vuoi.
Ti fidi di me?
Certo.
Allora, partiamo da questo. Ti dico, cercasi spie.
Bellissimo. Ti piace? Vai, vogliamo sapere.
Allora, la CIA, quindi la famosa Central Intelligence Agency, sta cercando nuove reclute. Lo fa periodicamente, devo dire, però ha deciso di farlo in maniera un po' originale questa volta.
Cioè?
Ha creato uno spot fatto come se fosse un trailer hollywoodiano di un film.
Bello.
Prendendo spunto chiaramente da tutti i film, no, che trattano un po' l'argomento. D'altronde Hollywood si è ispirata tantissimo alla CIA, no?
Parliamo una cinematografia infinita,
no? Parliamo delle serie di Jason Bourne, non so, Mission Impossible, Argo, insomma, ce ne sono veramente tanti.
Tutto quello che vuoi.
E quindi, insomma, hanno creato un vero e proprio trailer. Loro sono molto bravi, gli americani, giustamente, no? I trailer dei film un po' cinematografici, e l'hanno creato così. E c'è una voce di sottofondo, no, che racconta e dice: la missione, la maggior parte delle persone non vedrà mai il tuo lavoro. Cita un po' questa voce. Dice: però i tuoi risultati, anche se sconosciuti al pubblico, sono fondamentali per la nostra sicurezza nazionale. Devo dire che è molto americano, eh?
Comunque, eccomi, io sono qua.
Vuoi candidarti?
Ma è sempre stato quando ero bambina, io volevo fare due cose, non ho fatto nessuna delle due. Volevo fare l'attrice da grande o l'agente segreto.
Bellissimo, guarda, Anna, non è mai troppo tardi,
per
te lo
far
ricordo.
Per l'agente segreto, secondo me, un po' sì, però...
Perché? Vabbè, mica devi essere per forza come Jason Bourne, che va a ammazzarsi da qualche parte, ecco.
No,
sono anche ruoli un po' più...
Posso fare la mente
intelletto,
diabolica.
Esattamente, quello che stavo pensando.
Bellissimo, va bene, intanto Bundabasce, Alessandra Amoroso, Karaoke. Bundabasce insieme ad Alessandra Amoroso, Karaoke, che poi, magari sono davvero un agente segreto, ma d'altronde se è segreto, mica ve lo posso dire.
Brava. Come ad esempio, insomma, io non dico di essere Wonder Woman, però come dire, nessuno ci ha mai visto insieme nello stesso posto.
Guarda.
Capito?
Guarda.
Vabbè, sorvoliamo.
Vabbè.
Allora, vorrei portarti di nuovo un po' a scoprire alcune segreti, no? Alcune novità della famiglia reale.
Oh, ma quante soddisfazioni ci sta dando in questi giorni la famiglia reale inglese?
No,
che
veramente,
cosa
infatti,
fanno?
Se non ci fossero loro non sapremmo cosa raccontarvi.
No, non è vero, però insomma li seguiamo e ci danno tante soddisfazioni, perché ci sono sempre delle cose da scoprire che riguardano la famiglia reale inglese. Cosa
allora,
è successo?
Allora, ho scoperto questa cosa. In realtà è una rivelazione che ha fatto il principe William.
Sì.
Durante il periodo appunto che abbiamo affrontato, no, adesso con il coronavirus, la Royal Foundation ha attivato un numero di emergenza, oltre appunto a tutto il sito con la chat eccetera, dove chiaramente chi si trova in difficoltà poteva telefonare anche per un supporto psicologico eccetera. Ci sono stati tanti volontari che hanno collaborato, hanno lavorato, no, in questa chat, in questo
sì.
canale di aiuto, e il principe William ha svelato che in realtà alcune volte ha risposto lui stesso in persona alle persone che hanno scritto. Sì, perché anche lui ha deciso di fare il volontariato, certo ha creato la foundation, però dice voglio essere in prima linea, e quindi lui dietro la tastiera rispondeva a persone che erano in difficoltà e chiedevano aiuto.
Ma che bello, ma ti immagini adesso tante di quelle persone che magari hanno scritto stanno pensando chissà se la risposta me l'ha data proprio lui, proprio William.
Esatto, è un po' da brividi, è veramente emozionante questa cosa. E devo dire che comunque William, cioè, non ne sbaglia una.
No.
E devo dire che da quando proprio era ragazzino è sempre stato, no, il ligio della famiglia, e insomma ci si aspetta insomma che sia un grande re.
Eh sì, è proprio così. Bentornati qui su Radio Latte e Miele, ma rimaniamo lì, dai, rimaniamo nella casa reale inglese, perché hai delle cose da raccontarci e noi e gli ascoltatori di Latte e Miele vogliono saperle regina Elisabetta.
Guarda Anna, io ormai ho una linea telefonica diretta con la casa reale.
Sai che noi abbiamo un debole per la regina Elisabetta.
Beh, chi non ce l'ha, chi non ce l'ha. E adesso secondo me ti piacerà ancora di più per quello che sto per raccontarti.
Bene, racconta. Contaci.
Allora, ci sono voci
sì.
in merito a una biografia che sta per uscire, che si chiama Elisabetta dalla A alla Z, dove insomma si titola un po' così la regina Elisabetta tradì il marito. Attenzione, sì, in realtà andando bene a leggere si scopre che in realtà Elisabetta è sempre stata fedele a Filippo,
ecco,
in teoria.
Ma come in
però,
teoria?
Sì, insomma il dubbio lasciamolo sempre, questo non si può sapere. Però insomma si parla di questa amicizia con Lord Porchester. Lui è stato il capo delle scuderie reali per moltissimi anni e con Elisabetta ha stretto un bellissimo rapporto di amicizia. Erano veramente molto intimi, hanno viaggiato in tutto il mondo e tra l'altro si parla anche nella terza stagione di The Crown di questo possibile appunto flirt che sia nato tra i due. Ti dico, loro erano talmente amici che Lord Porchester, soprannominato Porci, che in italiano fa un po' sorridere, però
Porci,
in inglese non fa una piega, è venuto a mancare nel 2001. Ma per farti capire quanto Elisabetta era legata a lui e alla sua famiglia, ha mantenuto i contatti con quella che era la moglie, al punto da invitarla anche in occasione del battesimo del piccolo Giorgio, insomma, anche altri eventi.
Ma allora erano amici, dai.
Erano molto molto amici. Poi che ci sia stato magari qualche flirt, vabbè,
ma
dai,
perché insinuare questa, erano amici,
ma ce la rende più reale, nel senso vera,
ce la rende,
no,
più come... reale.
Sì,
ok,
sì. Bentornati su Radio Latte e Miele, io sono Sara insieme ad Anna Patti e la nostra Chiara Lucotti in regia, ancora un po' insieme in questa mattinata di giovedì 25 giugno.
Brava, indovinato, è giovedì.
Ma hai indovinato, io guardo la scaletta, ma secondo te io mi ricordo che giorno è.
Andiamo bene, però sai che in un certo senso può avere a che fare con quello che sto per raccontarti. Quante volte nella vita avete pensato, desiderato di viaggiare indietro nel tempo?
Beh, bello, come Back to the Future, ritorno
sì,
al futuro.
Esattamente.
Bellissimo.
Allora, forse in un futuro non troppo lontano questo sarà possibile, perché c'è questo simpatico professore dell'Università del Connecticut che si chiama Ron Mallett che sta cercando un modo per farlo, e a quanto pare c'è vicino.
Addirittura.
Allora, pensa che mi ha fatto molto sorridere, perché lui ha dichiarato alla CNN che vuole costruire questa macchina del tempo per tornare indietro e poter incontrare il suo papà che ha perso quando era molto piccolo. Quindi beh, questo è il suo obiettivo. E è partito, non so spiegarvi tecnicamente tutto perché è anche un po' complicato, però è partito dalla teoria della relatività di Einstein. E altra cosa divertente che lui ha detto è: io queste cose però ve le dico solo adesso, no? Che sono professore universitario, perché magari qualcuno mi prende per matto.
Certo.
Mentre quando lui ha fatto, dopo che ha fatto questa intervista alla CNN, che l'ha rilasciata, tanti altri scienziati come lui hanno detto: oh, ma tu hai ragione, noi siamo d'accordo con te, anche noi ci stiamo provando a fare questa cosa.
Ma tu pensa?
Pensa, allora è giunto alla conclusione che esiste la possibilità, diciamo, di plasmare lo spazio e il tempo per poter tornare indietro, e lui ha creato questa sorta di anello, ve lo spiego in maniera veramente molto semplice e spero di non sbagliarmi, questo anello laser, quindi che utilizza proprio la luce laser per poter tornare indietro. C'è un solo problema, che se questa macchina
che non sa riportarti qua poi
no, è che se questa macchina che lui ha creato venisse accesa ipoteticamente, non lo so, il 25 giugno del 2020,
sì,
in realtà non riuscirebbe ad andare indietro rispetto a quel giorno, quindi potresti andare indietro ma solo all'interno del giorno per il momento. E quindi deve ancora un po' settarla bene.
Ok, torno indietro di 24 ore.
Brava, esatto.
Beh, non è male anche questa come cosa, perché uno potrebbe dire: cavolo, non so, ho sbagliato a dare l'esame perché
capito,
era all'università,
ecco,
ma farmi tornare indietro così, lo ripeto, non lo so. Comunque, può essere simpatica come
io
cosa.
Io spero che ci
fa un po' paura anche.
Sì, però questa cosa, capito, ci incuriosisce.
Poi hanno fatto sempre tanti film legati anche a questo argomento. Chissà.
Rieccoci qui su Radio Latte Miele. Siamo quasi alla fine del nostro appuntamento di oggi, Sara, ma dobbiamo andare tutti in un luogo bellissimo.
Bellissimo, bellissimo. Guarda, ti porto a Copenaghen. Pensa che la capitale danese è sempre stata all'avanguardia, no, per quanto riguarda ecologia, creatività innovativa, e ha deciso di creare il primo parco fatto di arcipelaghi. Si chiama Copenhagen Island.
Wow.
Esatto. Insomma, dettati un po' dalla necessità di mantenere sempre questo distanziamento, hanno creato proprio dei piccoli atolli, più o meno grandi, insomma, di varie dimensioni, assolutamente ecologici perché sono fatti in legno e si possono raggiungere in barca con, che ne so, tipo il windsurf. Insomma, loro usano moltissimo tutti i trasporti via mare.
Sì.
E ogni atollo ha una prerogativa, insomma, può avere, non so, la piccola spa, può avere il barbecue, dove fare un picnic. Insomma, le famiglie si possono riunire in questi piccoli atolli in mezzo al mare.
Bellissimo.
È bellissimo, devo perché dire che in Nord Europa sono sempre molto molto avanti.
È vero, perché sei distanziato, però allo stesso tempo sei cioè vedi anche gli altri che come te si divertono.
No, mi infatti è una cosa bellissima. E quindi queste sono appunto le, si chiamano Copenhagen Island. Loro le soprannominano anche come Parchipelago.
Il parchipelago non è male.
È divertente. Insomma, potremmo magari, può essere un'idea per le vacanze estive.
Sì.
Un viaggio in Nord Europa.
È un'idea. Potendolo fare, in effetti, è una bellissima idea. C'è Francesco Gabbani adesso. Francesco Gabbani, il sudore ci appiccica qui su Radio Latte Miele. Raccontami qualcosa che ci stupirà ancora.
Guarda,
una volta.
Questa proprio, non lo so, non ho mai letto una cosa del genere.
Sì.
Allora, abbiamo parlato proprio ieri, no, anche di personaggi, delle fiabe.
Certo.
E tu sai che esiste Rapunzel?
Sì, Rapunzel, certo.
In carne e ossa?
No. No, questo non lo sapevo.
Vedi.
Ero rimasta Rapunzel, quella che guardo con i miei nipoti.
Colgo impreparata, Anna, non ci siamo. Allora, in realtà è una ragazza di 34 anni, polacca, vive a Londra però. Adesso proverò a pronunciare il suo nome perché, perdonatemi, è veramente complicato. Si chiama Malgorzata Kulczyk.
Sì.
Ok. E lei, insomma, ha questa passione per i capelli da sempre, no? Amava pettinarli, curarli in modo particolare, fino a che, insomma, ha raggiunto adesso la lunghezza di 1,5 metri di capelli. Cioè. E dall'articolo non dicono quanto è alta lei, ma dicono che i capelli siano più lunghi di lei.
No.
Quindi la ragazza sarà un po' più bassa del 1,5 metri e i capelli sono veramente lunghissimi, una cosa impressionante.
Va bene.
Cioè. Dice, tra l'altro, che in realtà molti ragazzi perdono una testa per lei proprio per i suoi capelli.
Sono bellissimi.
Sì, cambia spessissimo acconciatura. Lei è bionda naturale, ma in realtà si tinge di rosso, quindi forse per assomigliare un po' anche
a Rapunzel.
Esatto. Okay. Si diverte, no? Con trecce, code di cavallo, eccetera.
Quindi fa la treccia e la butta anche giù dalla finestra.
Esatto, esatto. Che okay. Sei Rapunzel, questo devi fare, no?
No, no, va bene, va bene.
Insomma, okay. Poi ha parlato anche di alcune ragazze, alcune amiche che alle volte dicevano erano invidiose, dicevano che erano brutti, che dovevo tagliarli, e poi in realtà anche loro hanno iniziato a farsi crescere i capelli.
L'invidia, brutta cosa.
Però insomma, cercate la foto perché è veramente bizzarra. Si vede lei su questa poltrona con questi capelli veramente, veramente lunghissimi, ragazze. Io non so come fa a pettinarli.
Vabbè, per tutti noi da oggi la signora Rapunzel.
Rapunzel.